infatti che in provincia di Messina, sul litorale settentrionale della Sicilia, ove ospitiamo la comunità venerabile delle suore dell'oratorio ormai da tanto tempo, di cui suor Katia è la superiore, abbiamo avuto a suor Claudia e a suor Antonella.
La nostra giornata deve,
diciamo, aggirarsi nella meditazione, tenendo conto delle linee guida suggerite da questo documento di cui avete già fatto utile lettura, nutriente lettura, per vino nuovo otri nuovi della Congregazione Romana per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica del 2017. Questo documento sollecita, incoraggia, vuole spingere una seria presa di coscienza delle condizioni della vita consacrata dopo il rinnovamento del Vaticano II. E mi sembra, sintetizzando, che per un verso voglia sottolineare quali sono queste benedette sfide aperte, cioè quali elementi della vita comunitaria, personale, ecclesiale restano ancora stantii, sono ancora resti alla novità dello spirito e ancora soggiacenti a uno stile di chiusura. Per un altro verso, l'estensore di questo testo, che è magisteriale, vuole spalancare gli orizzonti della vita consacrata perché segua un orientamento spirituale che deve rimanere sempre nuovo. Allora abbiamo due anime: da una parte le chiusure e le sfide, dall'altra parte gli orizzonti nuovi. Noi questa mattina affronteremo il primo aspetto, le chiusure e le sfide aperte, e al pomeriggio gli orizzonti nuovi. Leggeremo però le tematiche suggerite dal testo, senza ripeterlo perché voi lo avete già letto, potete leggerlo. Leggeremo i temi, le sollecitazioni, andando, attingendo al patrimonio della parola di Dio, per ricavare dalla parola, come da fonte genuina, i suggerimenti che lo Spirito vuole donarci in questa giornata, per la vita nostra di sempre, per una rinnovata, rinvigorita dedizione al Signore nella Chiesa. Allora, il documento parte da queste dimensioni che restano ancora inesplorate o chiuse, dopo quasi più di 50 anni dalla chiusura del Vaticano II. E la situazione della vita religiosa, in qualche modo, il documento la presenta facendo eco alle considerazioni che a volte animano le nostre discussioni o il nostro modo di vedere le cose, le nostre abituali considerazioni intra-ecclesiali, che sono segnate principalmente dallo scoraggiamento. Poche vocazioni, niente vocazioni, futuro incerto, la crisi di certe famiglie religiose, le lacerazioni interne, l'influsso del secolarismo con i suoi veleni all'interno della vita consacrata. In fondo siamo tutti convinti di essere moribondi, aspettiamo tutti il viatico. Non lo dice così il testo, ma in qualche modo noi siamo dei moribondi. Siamo in attesa di passare dal Signore per la vita eterna, definitiva. Stiamo scomparendo. La conseguenza di questo scoraggiamento, detto o non detto, esplicito, pensato, nutrito, consiste nel tentativo di chiudersi ermeticamente, di ritenere che siamo giunti all'ultima ora. Siamo al giorno dell'Apocalisse, è arrivato il Signore, quindi non vale la pena darsi da fare e vivere la forza del carisma. Se siamo gente scaduta, non abbiamo più vocazioni, per esempio, siamo fuori tempo, non vale la pena impegnarci. Allora, questa sensazione può farci imboscare in visioni costruite. Siccome dobbiamo vivere e non vogliamo morire, ognuno di noi si costruisce delle forme di sopravvivenza e idealizziamo. Possiamo avere queste forme di imboscamento. O idealizziamo il passato e quindi ci indirizziamo a un passato remoto straordinario, florescente, oppure drammatizziamo il presente, per cui abbiamo sempre davanti dei disastri o delle delusioni, e quindi demonizziamo il futuro. Chi ce lo fa fare? Il futuro sarà peggio. Inoltre, in alcuni anni, questo genere di considerazioni può produrre l'orgoglio di sapere cosa fare. Io ho la soluzione. Io ho la ricetta. Ho la soluzione mirata. Si tratta di un tentativo orgoglioso, superbo, proprio di chi ritiene di aver capito, mentre gli altri non capiscono. Sto cercando di sintetizzare quello che un po' tutti nutriamo, non solo le suore, anche i sacerdoti, tutti, non solo la vostra famiglia religiosa, un po' il sentore comune. Io ho capito tutto, sono più intelligente, poi c'è questo branco di pecoroni che va avanti. Io ho la ricetta precisa, però non riesco a metterla in pratica. Quando l'intelligente per antonomasia non ha autorità, diventa un veleno formidabile contro tutti. Quando l'intelligente ha autorità, diventa un despota contro gli altri, perché avendo le soluzioni migliori le deve imporre. E così viviamo le nostre difficoltà attuali, camminando o da pionieri incompresi o da despoti che devono coercizzare gli altri. In fondo non riusciamo ad affrontare la situazione interiore e poi comunitaria. Il documento della Santa Sede sollecita invece a fuggire questo genere di tentazioni pericolose, fallimentari. Ci suggerisce di coltivare uno sguardo saggio sul passato. Saggio. A apprendere con maturità evangelica i segni del presente, sapendo che non tutto dipende da noi, che noi siamo persone del presente, che il Signore ci ha regalato questo secolo, questo tempo, questo millennio. Siamo passati in due secoli, siamo andati da due mille, da un millennio all'altro, siamo a cavallo di epoche. Questo è il nostro tempo e il Signore non si è sbagliato a darcelo e a volere che, a sognare che noi fossimo i discepoli del suo regno in questo tempo, che lo riempissimo dell'attesa del suo regno, senza fughe e senza rimpianti. Allora, la maturità evangelica di chi sa che, come diceva il Concilio di Trento, parlando della grazia, l'uomo deve fare tutto quello che è nelle sue possibilità. Il Signore fa la sua parte. La grazia di Dio è questa. Dio non trascura di dare ciò che è necessario perché l'uomo entri nella grazia di Dio. Però l'uomo deve collaborare. Tu metti la tua parte. Non tutto dipende da te, il Signore mette la sua grazia. La sapienza evangelica è un atto di fiducia nel Signore. Allora, sembra opportuno capire con questo sguardo iniziale sulla situazione attuale di poter rileggere qualche pagina della Scrittura dove troviamo dei corrispettivi straordinari che servono a descrivere e illuminare delle situazioni come la nostra. Ci sono stati già molti secoli prima di noi, alcuni millenni prima, situazioni vissute e raccontate nella Scrittura e che possono guarire le nostre malattie attuali dello spirito. Possono darci la forza per risollevarci. Ci sono pagine che descrivono lo scoraggiamento, la tristezza, la delusione, la chiusura, il nervosismo, l'aggressività, la paura di essere ormai ultimi e di essere ormai arrivati all'ultimo giorno. Perché questo? Perché la parola del Signore, la Bibbia, non ha paura della umanità dei suoi soggetti. La descrive e la inquadra, la fa entrare all'interno dell'opera attraverso cui la parola sana, salva, irrobustisce, santifica. I blocchi interiori ed esteriori dei protagonisti della scrittura, le resistenze, sono per noi degli esempi, dei paradigmi per capire come la forza della parola di Dio può incidere la carne degli uomini e delle donne, proprio coloro che sono stati scelti per restare testimoni di Dio in questo mondo. Allora, un caso del genere, uno fra i più belli, fra i più esemplificativi, lo trovate nel foglietto 1 Re 19:1-8. Grazie. Suor Cristina ora lo legge cortesemente, anche se il testo andava, diciamo, ripreso in forma più lunga, però per questioni di spazio e anche di tempo è meglio fissare soltanto i primi 8 versetti. Si tratta di Elia, 1 Re 19:1-8, che può essere davvero un viatico per noi. Lo leggiamo.
Acab riferì a Jezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Là fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un occhio d'acqua. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb.
Grazie. Nella narrazione su Elia, il racconto che abbiamo ascoltato segna una svolta fondamentale nel percorso esistenziale di quest'uomo di Dio. Elia, già con il suo nome, è un programma. Leggendo i tratti di questo grande uomo di Dio, mi sembra che possiamo trovare le risorse, l'acqua necessaria per cominciare ad affrontare le nostre delusioni, le nostre crisi, gli scoraggiamenti e di guardare anche al futuro con una certa serenità. Elia è un programma con il suo nome. Lui si chiama in ebraico Eliyahu, che significa il mio Dio e il Signore. Yahu viene da Yahweh e gli ebrei non lo pronunziano mai, neppure noi. Quindi Eli, El, Eli significa Dio, il mio Dio è il Signore. Dunque chi chiama Elia pronunzia il credo, pronunzia un atto di fede, il mio Dio è il Signore. La sua missione è tutta iscritta nel suo nome. Lui è chiamato ad essere ciò che il suo nome contiene. Nomen est omen, dicevano i latini. Il nome è un progetto, è un piano di vita, è il futuro. Elia, come sappiamo, è vissuto nel IX secolo avanti Cristo, in un tempo difficile, quando governava appunto Acab, re di Israele, e sua moglie Jezabele, che era una donna straniera. Che un re di Giuda sposasse una straniera era un obbrobrio, uno scandalo, una profanazione. Questa donna era figlia di un sacerdote pagano, quindi si portò, secondo l'uso dell'epoca, tutte le divinità del suo popolo e il marito le introdusse facilmente in Israele. Acab era il re di Israele, non di Giuda. Le introdusse nel territorio, quindi per gli israeliti questo sembrò fu un obbrobrio. Allora Elia si erge come il difensore della purezza della fede di Israele, un nuovo Mosè. Mosè ha organizzato, istituito la religione del popolo, Elia la difende contro le intromissioni sincretiste del suo tempo. Ora quest'uomo però non è descritto nelle sue dimensioni giovanili, esistenziali, entrò in seminario da ragazzino, ebbe una famiglia religiosa, incontrò le suore, andò alla scuola delle suore e quindi aveva un passato già santo da bambino. Il testo di Elia dice solo che ci fu Elia, al capitolo 17, ci fu Elia e di lui viene detto solo che era Tisbita, neppure sappiamo dove fosse questa città. Che voglio dire? Che la parola del Signore nei momenti di necessità non si perde nei dettagli, presenta ex abrupto un uomo infuocato. Non importa chi sia, da dove venga, la sua famiglia, il suo passato, importa che lui sia lì, al presente. Tutto il sogno di Dio è su quest'uomo, che è come il figlio del vento, che si presenta e agisce subito. Egli è il solitario custode dell'ortodossia della più pura tradizione mosaica, deve difendere il monoteismo e si scaglia contro la divinità allora più diffusa, che era, come sappiamo, Baal, il dio della pioggia. Questo brano che abbiamo scelto e che abbiamo ascoltato segna però lo snodo decisivo tra due fasi della vita del profeta, che un po' sono come descrittive della nostra. Il documento dice: c'è stato il Vaticano II, da quello che c'era prima a quello che c'è dopo, noi a che punto siamo? C'è uno spartiacque. La vita religiosa cosa si prende dal passato e come ha travasato la novità dell'insegnamento del Vaticano II oggi? Ecco qui un esempio. C'è Elia, che è un uomo d'azione, un profeta irruente, ma anche nella sua vita, anche nella vita dei migliori, ci sono gli spartiacque. Prima ci fu il momento glorioso, la sfida al Carmelo, ricordate? Attirò sul Carmelo 400 profeti di Baal e il re, è un testo gustosissimo, il capitolo 18, perché mostra che Dio vuole dare l'acqua al popolo che è assetato, perché è un popolo idolatra. Dio toglie l'acqua. Quando non c'è la vera fede, tu sei come senza acqua. E per ridarla vuole che Elia difenda la fede di Israele. Elia vuole dare l'acqua a nome di Dio, invece il re Acab cerca l'acqua per le sue bestie. C'è un quadretto molto simpatico che potrebbe avere tante ricadute. Ognuno cerca di sopravvivere, pochi sono quelli che cercano gli interessi di Dio. In mezzo a tutte le nostre grandi discussioni, disquisizioni, i nostri progetti, i nostri piani, i nostri sogni, qualche volta forse cerchiamo di stare comodi noi stessi, perché abbiamo grandi parole altisonanti, però poi nei fatti che facciamo? Chi porta gli interessi di Dio in questo mondo? Forse cerchiamo ognuno di noi di sopravvivere, di essere comodi. I miei esempi sono universali, non c'entrano con le file dell'oratorio, giusto, giusto voi che lavorate per il Signore in maniera impegnativa e sacrificata. Però a livello, diciamo, generale e ecclesiale, qualche volta non abbiamo sempre gli interessi di Dio, del suo regno nel nostro cuore. Come il re Acab, voleva l'acqua, ma per i suoi animali, per i suoi cavalli. Elia no. Allora ha attirato questi profeti sul Carmelo, ha dimostrato la fede di Israele nel suo Dio, poi li ha sgozzati, perché si usava così, ha eliminato il pericolo, e ora? Ora è solo. Si è accorto che tutto il suo impegno, la sua passione, la sua fatica, le sue decisioni a favore di Dio non hanno suscitato, non hanno prodotto le attese che egli si prospettava. La fase trionfale preceduta dai miracoli che lo avevano autenticato come profeta di Dio, ora in qualche modo non trova seguito. La regina si è indignata, lo vuole uccidere, condiziona il re, entrambi lo vogliono morto a ogni costo, ed Elia entra nella crisi più profonda, che lo vede deluso, amareggiato, impaurito, stanco di profetizzare e persino è stanco di vivere. La vittoria, il passato glorioso, si è inaspettatamente trasformato in una sconfitta e deve lasciare il suo paese, deve fuggire perché la regina lo vuole morto. Il profeta in fuga non ha contro di sé solo i monarchi, ma lo stesso popolo. Il testo sacro vuole dire in termini semplici: i nemici non sono solo fuori, sono pure dentro. Coloro che vogliono la tua vita non sono soltanto quelli che lo dicono dall'esterno, ma sono pure tutti coloro che non ti vogliono più bene, che non ti stimano. Cioè tu vivi in un focolaio di vipere, stai attento. Quindi quest'uomo è sconfitto da tutti i versi. Non sa neppure chi siano davvero i suoi nemici, perché da tutte le parti è abbandonato, è disprezzato. La vittoria gloriosa del passato ora ha generato la sconfitta e deve fuggire nel deserto. Il testo che abbiamo davanti proviene dalla traduzione, è una traduzione italiana che proviene dall'ebraico. Se uno lo leggesse nel greco, questo testo della 70, troverebbe al versetto 3: Elia vide e si impaurì, quindi si alzò e se ne andò per salvarsi. Qui invece abbiamo soltanto Elia impaurito si alzò. Il testo greco vuole sottolineare un dato interessante. Elia vede e ha paura. Non è cioè un deficiente, un'animella, è uno che si rende conto, i problemi sono seri, non li minimizza, non li semplifica, ci sono. E quindi ha paura. La paura gli è entrata nell'anima. Quindi scappa, perché è un uomo che ha rimuginato e si è chiuso in sé. È costretto alla fuga. Al versetto 3 abbandona pure il suo servo che lo accompagnava. E si avventura in questo viaggio. Letteralmente il viaggio che sta compiendo è diametralmente opposto per geografia a quello che i testi del Pentateuco indicano del popolo di Israele verso la terra promessa. Dall'esterno all'interno, ora Elia dall'interno della terra se ne va verso l'esterno, al monte di Dio Oreb. Sta facendo a ritroso il cammino che una volta il popolo del Signore aveva percorso e si trova all'Oreb. È come un ritorno al grembo della fede, dove Israele era nato, dove Dio gli aveva dato la sua legge, il suo amore, la sua condotta di vita. E qui il profeta vuole restare solo, si priva anche dell'unica compagnia che è quella del servitore. E così, anche se lui vuole stare solo perché è scoraggiato, Dio sta preparando un incontro personale con lui. La solitudine diventa funzionale all'incontro con il Signore. Si trova Elia allora nel deserto. Il deserto è un luogo arido, brullo, e è segno della coscienza spaventata di Elia, della aridità di Elia. Si deve rifugiare al riparo di una ginestra che è niente, è privo di riparo, privo di orizzonti. Insomma, il testo descrive una vocazione in crisi. Dopo i grandi entusiasmi, Elia vuole mollare e dice basta. Ora basta. È a pezzi, scoraggiato, avvilito e vuole mettere fine, vuole morire, basta. E questo basta assomiglia ad altri stop di altri grandi soggetti della scrittura, per esempio Geremia 20, 14, 18. Basta, io non voglio predicare più in tuo nome, perché ogni volta che apro bocca mi attiro le ire dei miei nemici, non ne voglio sapere più. Io non ti ho cercato, non volevo diventare profeta, non avevo la vocazione, lo dice chiaro, non me ne ero portato per fare questo. Basta. Immaginate se l'avesse detto oggi: non avevo la vocazione, in crisi un episcopato intero, una diocesi intera, un seminario, non avevo, o le suore, non avevo la vocazione. E invece il Signore va a prendere proprio quelli che non ce l'avevano, perché ce l'abbiano. C'è una preghiera di Teresina fatta per sua sorella Celina, che era in casa sua col papà e doveva andare a una serata di ballo, e Teresina tremava perché desiderava che la sorella si consacrasse al Signore, e pregò il Signore e gli disse: Signore, ti prego di custodire la vocazione di mia sorella, e se non ha vocazione mettila. Questo, diciamo, è ardito, è troppo per noi presuntuoso. Metti la vocazione. I santi sperano, credono che il Signore possa chiamare anche coloro che umanamente sembrano meno preparati, meno capaci. Il Signore sa chi deve chiamare, e ci possiamo essere pure noi. Elia vuole morire, come Geremia che dice basta, o come Tobia e Sara, Tobia 3, 6 e 10, più precisamente non Tobia ma Tobbi, che dice basta Signore, io sono un osservante, ho praticato, ho fatto sempre secondo la tua legge tutte le norme, mi sono privato, mi sono sacrificato e ora non ci vedo più, basta, fammi morire. E Sara, la futura sua nuora, dice basta, 7 mariti, sono morti tutti, basta, ora pure la serva mi sta prendendo in giro, basta. Elia vuole che la sua vita, piuttosto di essere uccisa da Jezabele, se la riprenda il Signore. La vita nefesh, il termine ebraico che viene qui utilizzato, indica, come sappiamo, non solo il sangue che circola nelle vene e il cuore che pulsa, ma indica tutta la globalità della vita, l'affettività, il desiderio, la progettualità, la capacità che una persona ha di impegnarsi, di dare frutto, di lasciare dei segni del suo passaggio sulla terra. Allora Elia dice: io non sono migliore dei miei antenati, posso morire, non voglio più lavorare per te. E si addormenta, entra in letargo. E l'immagine dell'addormentarsi è suggestiva, oltre che l'idea della stanchezza, indica anche l'idea del rimpicciolimento, tipico del bambino che si mette sotto le coperte, che non vuole vedere, o noi diciamo dello struzzo che si mette la testa nella sabbia. o Giona che entra nel ventre della nave, prima si vuole nascondere, c'è la tempesta, lui invece dorme tranquillo e poi entra nel ventre del pesce. Tipico atteggiamento del disfattista, dell'immensamente borioso che poi diventa un piccino. La parola del Signore quindi ha una grande forza per descrivere una situazione esteriore ed interiore in Elia che ci appartiene. E dinanzi allo scoraggiamento, alla delusione, alla decisione di morire, all'aridità dell'anima e del cuore, che cosa fa Dio? Dio interviene. Gli manda un messaggero, Malach, che può essere un angelo o può essere un messaggero. Al versetto 5 la nostra traduzione dice un angelo. L'angelo è anche il messaggero, gli manda un messaggero. Elia non voleva messaggeri, Elia voleva morire, voleva un conforto per andarsene nell'altro mondo. Invece il Signore gli manda il messaggero. Lui vuole chiudere e il Signore apre. Lui vuole cessare e il Signore ricomincia. Il punto fondamentale è questo: come Dio interviene, non con un fulmine, non incenerendo Gezzabele, distruggendo i nemici. Dio non interviene convincendo tutti, e così Elia è sereno, può dire: ma guarda, finalmente hanno capito, che bella riuscita. No, Dio interviene mandando messaggeri. Non è bella questa comunicazione? Non è intuitiva e non è sostanziosa anche per noi? Nel libro di Giosuè c'è un altro bellissimo passaggio in cui è detto che Dio mandò un messaggero. L'ho detto in un'altra circostanza e ho avuto una reazione di un insegnante giusta, però la prospettiva è sempre quella nella Bibbia. Se uno legge il testo di Giosuè, trova che Giosuè si prepara a conquistare Gerico, la conquista più eclatante. Le forze, i militari, i bambini da una parte, le donne dall'altra, gli uomini in arme, il giro 7 volte, l'accampamento, è preparato valorosamente, militarmente, perché deve compiere un'azione che deve sbaragliare i nemici, e anche gli altri all'intorno devono dire: ma se questi sono così vittoriosi contro Gerico, noi possiamo fuggire, il territorio sarà loro. Quindi era un'azione decisiva. La mattina presto si alza, prepara le ultime disposizioni e poi arriva un uomo. E Giosuè gli dice: e tu chi sei? Sei per noi o sei contro di noi? Risposta: io sono l'angelo del Signore, mi ha mandato il Signore proprio ora per aiutarti, togliti le scarpe che sei davanti a Dio. Un bellissimo passaggio. Poi Giosuè conquisterà, vincerà, però la vittoria delle armi è preceduta da questa sconfitta, da questa piccola bruciatura che il Signore gli manda. Quest'uomo si sente pieno di sé, si mangia l'aria, direbbe Pirandello, ha un futuro del quale si sente sicuro, è borioso, ha tutte le forze, però non sa più riconoscere l'aiuto che Dio gli manda. Se fosse venuto un esercito di angeli dal cielo con le ali o dei fulmini o delle pietre roventi, avrebbe detto: sì, è il Signore. Viene un soggetto e non lo sa riconoscere. È un po' la situazione di Elia o la situazione nostra. Noi chiediamo l'aiuto di Dio, ma quando il Signore ce lo manda, noi non lo vogliamo, o non lo riconosciamo, o lo boicottiamo. Un altro caso bellissimo negli Atti degli Apostoli: Pietro era in prigione. Tutta la comunità pregava per Pietro, vi ricordate? E una preghiera saliva dalla chiesa per Pietro. E Pietro viene liberato. E il Signore gli manda un angelo, lo libera dalle catene. E Pietro dice: ma io neppure mi sembrava un sogno. Che fa? Dopo che l'angelo se ne va, che deve fare? Va alla casa dove era riunita la chiesa. Bussa e va una ragazzina ad aprire. È bellissimo il racconto di San Luca, gustosissimo. Apre, vede che Pietro, e chiude di nuovo. Va dentro e dice: c'è Pietro? No. La comunità dice no, è una bambina, dice falso, ma come stavano pregando per Pietro che fosse liberato, Pietro fu liberato e loro lo lasciarono alla porta. Non ci credettero. Quando Dio manda gli angeli, l'uomo non lo capisce, perché vorrebbe situazioni come dice lui, non come vuole il Signore. E questo mi sembra molto educativo anche per noi. Elia vuole morire, è deluso, amareggiato, vorrebbe un intervento di Dio secondo i suoi, di lui, canoni. L'istinto della superpotenza vorrebbe che anche Dio lo prendesse, solo che Dio non è così superpotente. Dio cammina per i versanti più carsici dell'acqua che scorre serenamente e manda un messaggero. Questo messaggero è il segno che Dio sta intervenendo a modo suo, che tocca, il messaggero lo tocca. Lo toccò e gli parlò e gli disse. Il fatto che parli è più semplice da capire. Dio di nuovo entra in colloquio col suo profeta attraverso il messaggero. E toccare? Toccare significa tante cose. Accarezzare, accostarsi, avvicinarsi, ma significa anche colpire, dare un colpo, dare una botta in testa, non so come diciate voi qui, spingere, scuotere. Quindi lo toccò, gli dette una spinta. Geremia al capitolo 31, quando parla della nuova alleanza, dice non sarà più la nuova come l'antica, quando Dio li prese per mano per farli uscire dall'Egitto. Quel prendere per mano non è un'azione simpatica rivolta a un bambinetto, è un atto di forza. Il verbo è stringere, far del male. Appunto perché gli esegeti ebrei dicevano per Dio fu più facile portare il popolo dall'Egitto che l'Egitto dal popolo. Ci volle un atto di forza, perché l'Egitto era entrato nel cuore di Israele, gli era le abitudini, il modo di fare, la ripetitività, le cipolle, ricordate, i cocomeri, gli erano entrati nel cuore a Israele. Quindi per Dio fu più facile portarlo dall'Egitto verso la terra anziché togliere l'Egitto dal cuore di Israele. Ci volle un atto forte. E così abbiamo questo atto espresso dal verbo lo toccò. Di nuovo Teresina, che era una ragazza, 23enne, quando scrive ai suoi fratelli sacerdoti, che erano dei fratelli di adozione, dice molte volte le anime religiose desiderano da Dio l'aiuto. Allora se desideri l'aiuto, comincia, che comincino, che si diano una scossa, un movimento. Volete l'aiuto di Dio? Cominciate. Questo lo dice Teresa nelle sue lettere. Che comincino, che si levino. Ecco qua quello che fa Dio. Colpisce. E gli dice, alzati, mangia. Usa, per il profeta che desiderava la morte, usa i termini della vita. Alzati e mangia. Un morto non mangia. Sono i verbi delle persone vive. E qui il messo di Dio non elimina la fatica, porta un po' di pane e di acqua da sorseggiare, poco, pochissimo, però molto alimentoso. Elia era abituato, come sappiamo dal capitolo 17, a mangiare il pane che gli portava il corvo, vi ricordate? E l'acqua del ruscello, del torrente Cherit, era bello tranquillo. Aveva il pane e l'acqua assicurati. Ora, dopo il tempo in cui vede questa enorme delusione, trova di nuovo che Dio gli dà ciò che non è suo. Non lo ha preparato lui. È un dono che viene da Dio. Non lo ha comperato, non lo ha prodotto. È poca cosa, ma te l'ha dato il Signore. Dio è potente proprio nei mezzi inadeguati. Questa è la lezione che noi abbiamo difficoltà ad apprendere. Dio è forte proprio nei mezzi che gli uomini reputano insignificanti. E questa è la grande osservazione dei due discepoli davanti alla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? i pochi pani e i pochi pesci, e Gesù dice: fateli sedere, punto. Nella pochezza, nella frugalità di quel cibo, Dio mostra la sua potenza, che si dispiega partendo dalle realtà semplici, essenziali, quotidiane. Poco cibo produce un'enorme energia. Allora, riconoscere il messaggero, accettare ciò che non hai fatto tu e rialzarsi per camminare. Avere la capacità di vedere la presenza di Dio nei segni anche sparuti. Dal poco Dio crea il molto. Mi sembra molto significativo per la nostra vita di fede, di anime consacrate. Un altro elemento che oggi è poco, diciamo, sottolineato. Oggi o siamo distinti come in politica, o ci sono i progressisti, o ci sono i conservatori. Abbiamo messo nella Chiesa categorie che non provengono dalla parola sacra, dalla sacra tradizione, e così ci giudichiamo gli uni gli altri, ci distinguiamo o giudichiamo gli altri. Quando invece uno apre la parola del Signore, trova queste bellissime frasi, questi simboli enormi, giganteschi. Dio dà un po' di pane e un sorso d'acqua, glielo dà Dio. L'uomo lo deve accettare come un dono fatto, che non è suo. E noi, se volessimo applicare a noi questa parola, non dovremmo dire la stessa cosa? Tutto il bene che riceviamo, tutti i frutti di cui noi godiamo, che sono prodotti della fatica degli altri. Quando si parla del passato glorioso, mai noi ci rendiamo conto del fatto che davvero siamo portati sulle spalle di giganti. Non si tratta del restaurazionismo, dell'archeologia delle cose passate, ma se sei attaccato al passato, allora vivi bene il presente con gratitudine. Hai ricevuto pane e acqua che non hai prodotto tu. Il Signore dice a Giosuè e al popolo prima di entrare: ricordati che mangerai il frutto delle vigne che tu non hai piantato, mangerai il frumento, il pane del frumento che tu non hai seminato. Si tratta della interiore libertà, della gratitudine, del sapere che noi di nostro facciamo ben poco, e quello che il Signore con la sua grazia ha prodotto anche attraverso gli altri. Noi siamo l'esito, il prodotto delle fatiche, dei sacrifici, del sangue, delle lacrime di generazioni che ci hanno preceduto. Non possiamo sorvolare su questo soltanto arrabattandoci sulle soluzioni da prendere oggi o sulle pianificazioni per prevedere il futuro. Dietro abbiamo passati eroici, gloriosi. Ognuno di noi ha i propri, a livello familiare, a livello comunitario, a livello ecclesiale, a livello di congregazioni. E quando c'erano i problemi, gli altri prima di noi, perché noi arrivassimo a questo punto, come li hanno affrontati? Siamo sicuri che fossero così contenti e che avessero tutto chiaro e che avessero tanto sostegno? Non si trovarono pure loro a fare l'esperienza della pochezza? La difficoltà di vedere i segni del loro lavoro? Allora, Elia, come il popolo, come Giosuè, deve farsi entrare dentro la gratitudine, il rispetto, l'umiltà, che generano fiducia, ardimento, coraggio, che sta raccogliendo i frutti del lavoro degli altri. Non può fare da padrone o può dire: no, ormai tutto è crollato, ci sono solo io. No, devi impegnarti come quelli che ti hanno preceduto e devi renderti conto che Dio manda il suo aiuto a partire dalle cose essenziali, quotidiane, semplici. L'oggi abbiamo a disposizione questo pane e quest'acqua. Dobbiamo iniziare da quello che siamo. L'angelo interviene una seconda volta sotto la ginestra della stanchezza e prospetta il cammino. E così il profeta finalmente si muove e raggiunge il monte di Dio, l'Oreb. Il racconto si dilunga fino al versetto 18. Ci sono i 40 giorni, 40 notti, con la forza di quel pane, di quell'acqua. Sono una quarantena che richiama la permanenza di Mosè sulla montagna sacra del Sinai. Abbiamo oltrepassato il tempo, vero?
Ho iniziato un pochino più tardi.
Sì, perché volevo concludere solo con questo. È indicativo anche il fatto, il racconto della permanenza di Elia sull'Oreb. Ricordate anche il testo che noi abbiamo letto. Quando arriva sull'Oreb, il Signore gli dice: che fai qui? Glielo dice al versetto 9 e al versetto 13. Che fai qui? Come dire, ma se tu eri stato chiamato, ti ricordi i tempi del seminario, i tempi del noviziato, ti ricordi? Eri stato mandato per questo tipo di servizio. Tu che fai qua? Hai sbagliato strada. Che fai qua? Perché sei venuto a lamentarti? Perché sei venuto a piangere? Perché sei demoralizzato? Non dovevi stare nel mezzo della mischia? Non dovevi stare da un'altra parte? Che fai qui? Se fosse un Dio appagatore, gratificatore delle delusioni umane, poteva dire: no, gioia mia, sei arrivato qua, questo è il mio monte, finalmente sei venuto da me, ora sì che capisci che io solo ti voglio bene. Il Signore invece, che è il vero Dio, gli dice: che fai qua? Torna, vai, lì devi andare. E davanti a questa domanda Elia dice: Signore, io sono rimasto solo. La solitudine è il tratto caratteristico di Elia, e ha degli aspetti positivi la solitudine, l'esserci solo per il Signore, il non dipendere dagli altri, il non farsi bloccare dal condizionamento umano, dalle opinioni altrui, ma la solitudine può avere anche delle determinazioni, delle conseguenze negative. Elia si sente un pioniere incompreso, un eroe deluso, è l'unico che sia rimasto fedele al Signore e dice: Signore, ci sono solo io, hai visto? Sono tutti da condannare. Un pochino questa solitudine del profeta rasenta le parole di cui Gesù farà uso per descrivere il fariseo quando entra nel tempio, e il pubblicano. Il fariseo va davanti e dice: Signore, io sono preciso anche sui dettagli delle offerte sulle verdure, addirittura sono veramente una persona piena di sé, che in qualche modo dice: guarda come sono diventati gli altri, guarda là sotto, guarda come sono peccatori, come sono pubblicati, sono rimasto io solo. E il Signore risponde a Elia e gli dice: vai e scendi, ci sono altri 7.000 che non hanno prostrato il loro ginocchio davanti a Baal, sono rimasti puri. Quindi Elia, dicendo sono rimasto solo, si è sbagliato di 6.999 persone, un paese intero. Ieri sera sono passato nella parrocchia di San Pio V e sono 25.000 abitanti. Elia se ne sbagliò di 6.000 e rotti. Era un grande profeta, era un uomo di passione, un difensore di Dio, era vicino alle vedove, aveva consolato la vedova di Saretta di Sidone, e ora non si rende conto che non è solo, ce ne sono altri 7.000. Dove erano? Lui non li ha visti, non perché loro fossero nascosti, perché gli occhi di Elia erano velati. Questo è il punto. Noi siamo preda delle nostre agitazioni, delle nostre paure, del futuro incerto, delle nostre poche risorse, delle poche vocazioni, che siamo anziani, che siamo qui, che siamo là, e il Signore ci dice: ce ne sono altri 7.000. Cioè bisogna aprire gli occhi, bisogna fidarsi di Dio. Il Signore non dice, non emette rimproveri, non dice adesso io ti appianerò tutti i problemi, non elimina la fatica, gli dice guarda, lo porta a vedere la realtà con gli occhi di Dio, non con i suoi occhi ciechi dalla paura, dallo scoraggiamento. E gli dà degli altri incarichi: ungere un re, prenderne un altro e prendersi Eliseo come discepolo al posto suo. C'è un futuro. Passa e sceglierai Eliseo come tuo successore. Ecco, mi pare che questo sia veramente interessante. Il Signore distrugge lo scoraggiamento aprendo al futuro. e indicando persone precise. Però, indicando il futuro, gli dice: tu cerca di darti una regolata, non ti sentire troppo indispensabile, non ti sentire veramente l'eroe, e con te finisce la fede di Israele. Morto te, finiranno tutti, è finita la Chiesa. Noi siamo all'ultima ora, dopo di noi va a vedere cosa faranno le generazioni future. È vero, ci sono problemi enormi, soprattutto in questi ultimi tempi, il Signore solo lo sa. E noi che giudichiamo sempre il Medioevo dovremmo starci zitti, perché non è che siamo meglio del tempo del Medioevo o del tempo di Lutero. Noi non lo sappiamo, dobbiamo starci zitti e dobbiamo apprendere dalla lezione. Il Signore dice: vai a prenderti Eliseo, tu pensavi di essere solo, ti devi ridimensionare, perché dopo di te la fede è più grande di te. Tu muori, ci sarà un altro. Come Gesù che dice agli apostoli: andate, vi mando in tutto il mondo. Ne scelse 72 perché andassero, e disse: la messe è morta, gli operai sono pochi. Ma allora perché li hai scelti, scusa? Scegliene di più o no? Se sono pochi, perché non li scegli? Ne hai scelto 72, moltiplicali, facciamo 347. No, la messa è molta, gli operai sono pochi. Conseguenza, pregate. Ma se dobbiamo partire in missione, come possiamo pregare? Che tipo di missione è questa? Noi siamo troppo abituati alle parole del Vangelo per non prenderne anche le dimensioni, diciamo, paradossali. La prima missione è pregare, rendersi conto che tu da solo non ce la fai. La missione sarà riuscita se tu comincerai ad essere umile. Questo, insomma, è il succo del discorso. Non prenderti troppo sul serio, ecco. Non crederti indispensabile. Prega, perché altri siano più abbondanti e migliori di te. Questo è l'intervento di Dio. Vai a prenderti Eliseo. Tu pensavi di essere l'ultimo, invece ci sarà Eliseo. Ed Eliseo nella Bibbia sarà ricordato per il numero trabocchevole di miracoli. È il taumaturgo più produttivo e fecondo, operatore di prodigi nell'Antico Testamento, Sant'Antonio di Padova dell'Antico Testamento, Santa Rita, ecco, oggi San Pio da Pietrelcina, ecco. Eliseo dunque viene rimandato con questo scoraggiamento, distrutto a picconate dalla parola di Dio, dall'orcio dell'acqua, dal pane del cammino, poco, dalla presenza del messaggero del Signore, dal tocco che gli ha dato, dalla spinta. E ora deve scegliersi un successore, uno, non 8.000, uno che diventerà più importante di lui. Allora, la vera missione è compiuta quando ci si fida di Dio e quando si comincia oggi, affermando che i nostri tempi non sono i peggiori in assoluto. Noi non possiamo solo giudicare, dobbiamo essere con i piedi per terra e affrontare i problemi che abbiamo. Li dobbiamo affrontare senza sviolinare che non ci sono, ma neppure senza lacerarci la testa, perché se il Signore ci ha fatto nascere in questo tempo ci sarà un motivo. Lo Spirito del Signore è più potente. A Mosè che dice: Signore, come faccio io a sfamare? Il Signore dice: è forse che il braccio di Dio si è accorciato? Mosè dice: io dove prendo ora il cibo? E il Signore dice: si è accorciato il braccio di Dio? Forse che il braccio dell'Onnipotente? E noi siamo in questi tempi di miscredenza, pensiamo che tutto dipende da noi e Dio invece se ne stia relegato. Ecco la spinta che Dio dà a Eliseo. Nel foglietto trovate alcune indicazioni per i lavori di gruppo, per il vostro tempo di riflessione. Volevo sintetizzare brevissimamente e dire quali possono essere le ricadute nella nostra vita personale e comunitaria di questa riflessione a partire dal documento e dalla vita di Elia. Prima di tutto, che i tempi della delusione e dello sconforto appartengono alla storia della salvezza, non sono l'opposto, sono i tempi della storia della salvezza. Non siamo fuori, siamo dentro, anche quando i risultati non sono come noi li avevamo previsti. Quando viviamo in tempi ingrati, Elia, nello scoraggiamento, vive davanti a Dio, non contro Dio, come Giobbe, attenzione. E così il Signore Gesù, anche se ci viene difficile da accettare, sulla croce il Signore usò i termini del Salmo imprecatorio, e li usò tutti, dall'inizio in cui c'è il dolore e l'angoscia fino alla fine dove c'è la gratitudine. Visse il dolore davanti a Dio suo padre, non contro di lui, non disperandosi. In secondo luogo, i tempi della crisi vanno vissuti come occasioni di abbandono nelle mani del Signore. Sono i tempi dell'umiltà che deve crescere. I tempi delle difficoltà sono i tempi in cui bisogna abbandonarsi per davvero nelle mani di Dio. Bossuet, nel XVII secolo, diceva: perché Dio non risponde? Perché c'è troppa superbia in giro. Lo diceva nel XVII secolo, lo diceva 4 secoli fa. Oggi che avrebbe detto? Perché il Signore non risponde? C'è troppo orgoglio in giro. Mi pare, i tempi della crisi sono i tempi in cui bisogna far crescere l'umiltà. Tutto dipende dal Signore. E noi ci mettiamo la nostra parte. Terzo elemento, Elia si nutre del pane e beve l'acqua. Dio provvede a tempo opportuno. E noi, nelle nostre grandi difficoltà, non dovremmo ritornare a ciò che è fondamentale, la serietà dei sacramenti, la custodia della parola di Dio. Imparare a ricevere il pane di Dio non è passività, ma è il riconoscimento che c'è un tempo per seminare e c'è un tempo per raccogliere. Ci sono i tempi delle grosse cifre, ci sono quelli delle cifre sparute. C'è un tempo fra l'uno e l'altro, deve intercorrere lo spazio della pazienza, della crescita, della maturazione. Ma ognuno di noi è così. Quando è avvilito da qualche situazione, si scoraggia, butta tutto all'aria, vorrebbe buttare tutto all'aria. Ma chi te l'ha detto che questo non debba farti del bene? Abbi pazienza, ti manca la pazienza. La pazienza dell'agricoltore, ti manca l'umiltà di chi veramente si abbandona nelle mani di Dio. Non è passività, è il riconoscimento che tu hai bisogno di essere umile, perché se non fosse così presenteresti le cose come se dipendessero da te e rovineresti tutto. Quarto, Dio parla anche quando noi siamo arrabbiati. Questo ci insegna Elia. Quindi occorre ascoltare Lui e non le nostre illusioni. Signore, io sono rimasto solo, che fai qui? Elia si sente un eroe morto, spento. Insomma, è uno che ha un orgoglio ferito. E questo lo porta a voler morire. Non perché sia stanco, ma perché non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. È il suo orgoglio che è stato ferito. E vuole desiderare la morte. È, insomma, una personalità molto attuale, diciamo. E così crede che con lui si spenga la fede di Israele. Dio invece lo scuote, lo tocca, lo spinge. Allora, dentro tutte le nostre paure, i nostri isolamenti, le nostre sentenze, le nostre lamentele, bisogna dare nuovamente il primato alla vita interiore in tutte le sue forme. In fondo tu, perché ti lamenti degli altri? Tu sei convertito. Il punto fondamentale, io dire queste cose alle suore mi pare male, mi sembra irriguardoso, però siamo tutti battezzati, abbiamo bisogno tutti della grazia di Dio. Tu che ti lamenti degli altri, hai fatto i conti con la tua conversione o no? È così che quello che, quando sei arrabbiato, il Signore ti parla e ti dice: comincia da te, comincia tu. L'esempio immenso delle vite dei santi, dove sono più le vite dei santi? In televisione, quando li fanno, e per presentare alcuni aspetti, non quelli sostanziosi. Noi dovremmo essere esperti, stasera ci sarà il musical della vita del vostro santo, noi dovremmo essere esperti anche di agiografia, per spiegare come cammina la vita dello spirito nella tradizione della Chiesa, come si è impiantata la forza della parola nella vita delle anime nobili, come ha fatto Teresina in un monastero di depresse, di schizofreniche della Normandia sperduta del nord della Francia, una ragazza dalla spinta enorme alla santità in mezzo a donne schizofreniche. Come ha fatto? Fece esplodere un monastero, denunziò la Santa Sede, scrisse su Facebook deridendo la priora con tutte le altre sue ascendere. Che fece? cominciò dalla sua conversione personale. Ma non è eroico e non è sorprendente? Quello che vedeva di stortura all'esterno lo prendeva come occasione per aggiustarsi lei. E divenne quello che divenne. E trasformò un ambiente. Una ragazzina che reputavano essere entrata perché voleva il godimento della vicinanza delle sue sorelle di carne, dato che era orfana di mamma, bruciò il mondo intero. Il Papa Pio X disse: un uragano di gloria. E come fece? Perché aveva un ambiente che la aiutava? No, non l'aiutò nessuno, tranne qualcuno. Prese il rudimento dalle situazioni in cui le altre avrebbero fatto scoppiare un inferno. Lei prese lo spunto per la conversione e camminare nella santità. Questo è il punto. Quando ti isoli, ti ripieghi, sei lamentoso. Tu hai fatto i conti con il primato della vita interiore, con la centralità della parola, con la fedeltà alla grazia di Dio. Davvero sei nel mondo la luce che il Signore vuole che sia riflessa dalla tua vita? O ti sei perso nei fronzoli? E l'ultimo punto, la solitudine è il grande orizzonte della vita del profeta, ma si tramuta, come abbiamo visto, in inganno. Stare con Dio non evita di farci cadere nella solitudine del gigante incompreso. Io sono una persona sprecata. Dove sono? Sono veramente sprecato. Sono fuori posto e aspetto tempi favorevoli. Intanto mi frustro e frusto agli altri. Dio indica a Elia di scendere, di realizzare la sua volontà. Vai e scendi. La parola ci indica che nella solitudine è facile ingannarsi e giudicare gli altri. Dobbiamo allora reimparare non solo l'obbedienza al Signore, ma avere anche la disponibilità alla fraternità, a sapere che ci sono gli altri, che non siamo soli, giganti, incompresi. E questo è il tema che speriamo di avvicinare al pomeriggio. Speriamo in forma più breve, però scusate per la estensione.
Ma con un secondo abbiamo, diciamo, 11 in quarto, ci troviamo nei gruppi, ci concediamo 20 minuti di pausa. Nel frattempo, in questo break, sul tavolo